Buongiorno, buongiorno a tutti. Qui è Lupte, dopo qualche assenza siamo ritornati gagliardi più di prima e speriamo di non assentarci più. Allora oggi siamo, oltre a me che parlo, Angela Fontana, Anna Maria Mirizzi che come sempre sceglie ottimamente le musiche, l'ospite della giornata è il dottor Cosimo Montagna, che è direttore, anzi responsabile, lui ci tiene a questa dizione, dell'Istituto Zooprofilattico che voi incontrate andando verso Turi sulla sinistra. Ecco, l'Istituto Zooprofilattico esiste da Putignano dal 1989 e fu una felice, come abbiamo imparato, perché il dottor Montagna è stato nostro ospite, piacevolissimo ospite giovedì scorso, abbiamo appreso che fu, come dire, l'intraprendenza dell'allora sindaco De Miccolis che riuscì a trovare gli spazi perché questo prestigioso istituto venisse fondato non nella città capoluogo come di solito avviene, ma in una città di provincia. Allora, l'Istituto Profilattico quindi ha quasi 30 anni di storia e ha delle specifiche competenze che adesso il dottor Montagna illustrerà brevemente. Ma questa è la cosa che mi ha colpito, è l'unico che ha la responsabilità, diciamo così, per la valutazione della qualità del latte. Voi sapete nella nostra zona quanto sia importante il settore lattiero caseario. Allora, dottor Montagna, che diciamo di questo istituto? Con chi lavora l'Istituto Profilattico?
Sì, Zooprofilattico? Sì, innanzitutto buongiorno, ringrazio chi mi ha invitato oggi a farci questa chiacchierata qui che sicuramente è utile per far capire anche cos'è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, perché spesso è visto come un illustro sconosciuto, come un posto dove chissà cosa viene fatto, perché la parola sperimentale fa pensare cose turpi a volte. Difatti non è così, è un ente sanitario di diritto pubblico che è chiamato, in base alla normativa nazionale di riferimento, ad eseguire prove analitiche che afferiscono al mondo animale, di cui la parola zooprofilattico. Prove analitiche rivolte tanto agli animali vivi quanto ai loro derivati, quindi ai prodotti alimentari provenienti dagli animali vivi, intendendo per prodotti alimentari quindi non soltanto quelli che propri della zootecnia, a cui noi in questo modo, in questo contesto territoriale siamo abituati a rifarci, ma anche i prodotti del mare, quindi tutti i prodotti ittici. Prego, prego. Cosa si fa? Si controllano quindi tanto gli animali, come si diceva, quanto gli alimenti. Nella sede di Putignano, nello specifico sugli alimenti, si eseguono prove microbiologiche, quindi vediamo se i prodotti che le ASL o i carabinieri del NAS ci portano sono conformi alle normative nazionali o ormai europee vigenti.
Perfetto. Allora, l'altra sera, giovedì scorso, il dottor Montagna insieme con il collega Stefano Totoro, oramai in pensione, ci hanno intrattenuto però su un argomento parallelo, diciamo così, a quello che è la consueta attività dell'istituto, cioè la conservazione degli alimenti. E noi abbiamo avuto la dimostrazione che la cultura può essere non noiosa, può essere trasmessa anche in maniera estremamente piacevole, allegra e briosa. E speriamo stamattina di essere capaci di mantenere quell'atmosfera dell'altra sera. Allora, la conservazione degli alimenti. Noi siamo tutti un pochettino empiricamente capaci di conservare gli alimenti, però facciamo magari qualcosa senza sapere perché lo facciamo. Ecco, il dottor Montagna ci insegna perché bisogna fare in un certo modo, quali accorgimenti rispettare.
Sì, l'essere chiamati a valutare le qualità microbiologiche del prodotto, di un prodotto alimentare, difatti ci porta anche a essere interessati nel momento in cui ci sono tossinfezioni alimentari, quindi quei casi in cui si abbiano l'interessamento di uno o più soggetti che nell'alimentarsi con un prodotto abbiano poi problemi di tipo sanitario, che possono essere o semplici, quindi una banale forma enterica, oppure addirittura portare alla morte di uno o più soggetti. Di conseguenza, nelle competenze dei medici veterinari, rientrano anche le conoscenze che poi portano alla valutazione degli alimenti, perché gli studi veterinari interessano tanto gli animali vivi quanto, come si diceva prima, i loro derivati. Io nella lezione dell'altro giorno, fatta così in maniera simpatica, ho voluto puntare l'attenzione sul concetto che la vita non c'è, o comunque qualsiasi cosa noi si tocchi o noi vediamo è pullula, vive, in quanto al di sopra di esse ci sono popolazioni batteriche, virali, fungine o di lieviti. Difatti la vita è possibile perché loro ci sono, loro trasformano, loro modificano, e allora alla fine, loro degradano i prodotti naturali, i prodotti organici, per riportarli alle basi elementari, di cui poi il ciclo vitale ricomincia. Di conseguenza dobbiamo, nella conservazione di un prodotto alimentare, dobbiamo tenere ben presente che esso è ricco e pullula, quindi di sostanzialmente di batteri o di microorganismi. Ecco, il concetto è più facile parlare di microorganismi. Tra questi, in maniera così semplice, possiamo dire che vi sono quelli buoni e quelli cattivi. Quelli cattivi sono quelli che noi non vogliamo, e quindi dobbiamo cercare di inattivare o mettere in condizione di non duplicarsi, affinché costituiscono un pericolo nei nostri alimenti. Tanto più questo se noi ci riproponiamo di conservarli, perché con la conservazione questi batteri, spesso indesiderati, se presenti in poche unità, non ci danno problemi di tipo problemi di salute. Se invece gli diamo le condizioni di replicarsi nel tempo, ma tempo che può essere anche poche ore o alcuni giorni o in altri casi dei mesi, loro producono tossine che poi in qualche modo possono essere causa di patologie umane o anche animali. Quindi nella conservazione dobbiamo tenere presente dei concetti che sono alla base. Sono alla base di cosa? Della vita dei microorganismi. Se noi miniamo questi elementi che sono alla base della loro necessità, tra virgolette, alimentari oppure di ambientali, noi ne impediremo la loro replicazione. Tra l'altro impediremo la replicazione anche dei germi, tra virgolette, buoni, e quindi assicureremo la conservazione nel tempo degli alimenti. Quali sono questi elementi base? Io ho voluto sintetizzarli e qui li ricordo. Sono la presenza di ossigeno, quindi l'esposizione all'aria, l'acidità dell'alimento, la disponibilità di acqua libera, quindi acqua disponibile per la crescita batterica, e la temperatura di crescita. Quindi, ritornando a questi due elementi, concetti testé ricordati, quelli che, a cui noi normalmente ricorriamo oppure siamo abituati a far riferimento, sono il calore, le conserve fatte. Tipica è la nostra conserva o salsa di pomodoro, fatta come? Normalmente facendola bollire nelle bottiglie ben chiuse per circa 30 minuti. Questo era quello che ci hanno insegnato e che in tanti ancora continuano a fare. La ragione di questo qual è? Perché quindi questa conserva si può utilizzare a distanza anche di anni? Perché di fatto è un prodotto sterile, perché il calore applicato in un recipiente chiuso, quindi non permeabile ad invasioni batteriche successive, trasformato con il calore, ne ha ucciso le forme presenti, i batteri presenti, l'applicazione del calore. Quindi temperatura al di sopra di 100 gradi hanno ucciso i batteri presenti.
Allora, facciamo una piccola pausa E poi riprendiamo perché l'argomento è estremamente interessante. Noi abbiamo capito attraverso le parole del dottor Montagna, ovviamente l'altra sera avevamo maggiore disponibilità di tempo, che le cose che facciamo empiricamente hanno una loro valenza scientifica e abbiamo capito perché.
Sì, in qualche modo io oserei dire, le ricette si tramandano se chi può tramandarle non è morto prima nel conservare quei prodotti alimentari. Quindi spesso le ricette tradizionali hanno una loro logica e una loro valenza, perché se si hanno delle infezioni alimentari probabilmente non vengono riprodotte.
Va bene, allora facciamo una piccola pausa musicale, vediamo Anna Maria che cosa ha scelto.
Da uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Digli a quel coso che sono geloso e che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi. Scendi amore, ho bisogno di te, ho bisogno di te.
Benissimo, riprendiamo. Allora, abbiamo capito qual è l'effetto del calore, però non è l'unico, come dire, elemento che agisce in bene o in male sulla temperatura, sulla conservazione degli alimenti. Quali sono gli altri tre?
Gli altri effetti, le altre azioni che agiscono e che condizionano la replicazione batterica sono ad esempio l'acidità. E quindi qui dobbiamo rientrare, ecco, prima si parlava di ricette tradizionali, al fatto che spesso viene utilizzato l'aceto nella conservazione dei nostri alimenti, tipo i carciofini sott'olio. Sappiamo che questi vengono conservati nella ricetta, c'è l'utilizzo o di limone o di aceto. Difatti per noi è un fatto di gusto, perché sentiamo, percepiamo questo sapore acido e ci piace. Però la ragione vera della presenza di queste sostanze acide è il fatto che loro, acidificando il carciofino, di fatti impediscono la replicazione di un batterio pericolosissimo, che è il Clostridium botulinum, che è quello che poi alla fine probabilmente in tanti conoscono dà il botulismo nelle persone, che è un vero e proprio avvelenamento batterico che porta spesso alla morte chi incautamente è soggetto o sfortunatamente a consuma un prodotto. Con sintomi di tipo neurologico, ecco il caso giusto di ricordarli, perché spesso a distanza di poche ore dall'ingestione di un alimento in genere, si possono avere delle difficoltà respiratorie oppure delle difficoltà nel deglutire, perché la tossina botulinica aggrisce particolarmente i muscoli della laringe, del faringe, o anche altri distretti muscolari, quali i muscoli del costato, in genere, o i muscoli del facciale, perché i primi sintomi sono quelli di semiparalisi che interessano alcune aree dell'organismo, in particolar modo quelli i muscoli della deglutinazione o del parlare, appunto del parlare. E questi sono i primi sintomi. Quando si arriva infatti in ospedale con queste problematiche, ritengo che i medici si allertino subito e immagino oppure sospettino la possibilità che ci sia stato un avvelenamento a botulismo. Quindi, ritornando all'alimento, l'acidificazione, la presenza di acido, aceto, di limone nei nostri carciofini, difatti ne impedisce la crescita o comunque la produzione di tossina. Se a questo elemento che è conservante si aggiunge la presenza di olio, quindi l'assenza di aria, l'assenza di aria fa sì che impedisca la crescita di altri batteri, ma non quella del botulinum, perché il botulinum è un anaerobio, cioè cresce benissimo in assenza di ossigeno. Ecco perché il sott'olio diventa pericoloso. Del resto, qualcuno mi potrà pure obiettare, ma io il carciofino o comunque la verdura l'ho riscaldata, gli ho dato un bollo. Ma questo però non è sufficiente, perché come l'altro giorno si diceva in quella serata, il Clostridium botulinum è particolarmente cattivo, sa difendersi.
È un fetente, insomma.
Sì, sa difendersi, cioè nel momento in cui noi lo trattiamo col calore in maniera fugace, rapida, anche un leggero bollo, noi uccidiamo alcune forme vegetative, cioè alcune forme non protette del Clostridium botulinum, magari uccidiamo tanti altri batteri. Però lo stesso botulinum sa difendersi e cioè appena avverte o ci sono condizioni sfavorevoli produce una spora, che io ho voluto ricordare ai ragazzi che erano presenti l'altro giorno nella chiacchierata che ci siamo fatti, come una specie di scudo, come una specie di riccio, che è un elemento di protezione che gli permette di sopravvivere a temperature di 120 gradi, 130 gradi, anche 10-15 minuti. Di conseguenza il bollo che si dà alla nostra conserva vegetale nella preparazione è assolutamente inutile. Anzi, ha l'effetto di uccidere i batteri che in qualche modo gli fanno concorrenza e quindi apre la strada all'unico, agli unici batteri che sono pericolosi.
Ho capito. Ecco, e poi abbiamo imparato anche a capire perché il freddo opera fino a un certo punto, perché l'acqua deve essere controllata nelle conserve, quindi perché si usa il sale, perché si usa lo zucchero.
Sì, infatti mi stai parlando del sale e dello zucchero. L'altro elemento importante è nella conservazione, abbiamo parlato del calore, che è inteso come calore o come freddo, però mentre il calore uccide, il freddo conserva soltanto, quindi i batteri, come li abbiamo conservati o congelati, li ritroveremo poi quando scongeliamo. L'acidità ne abbiamo parlato, l'altra è l'acqua libera, cioè la disponibilità di acqua. La conservazione quindi come avviene nel caso dell'acqua? O la sottraendola, quindi se noi li utilizziamo e essiccchiamo un prodotto, noi di fatti rendiamo l'alimento privo di acqua e quindi sottraiamo ai batteri l'acqua che gli serve per moltiplicarsi. L'altra forma è quella di addizionare qualche cosa, quindi l'aggiunta o di zucchero o di sale non fa altro che ugualmente sottrarre acqua, perché l'abbiamo visto, difatti se noi mettiamo in una goccia di acqua mettiamo qualche granello di sale, questa cambia aspetto, viene di fatto a modificarsi e comunque si creano delle situazioni chimiche tale da non renderla disponibile per gli alimenti. E quindi i nostri prodotti salati o zuccherati, le famose marmellate che si fanno, si conservano perché di fatto abbiamo sottratto acqua, semplicemente abbiamo sottratto acqua. Se poi gli abbiniamo qualche altra cosa, nel caso dei marmellati, tipo il calore, a quel punto abbiamo fatto l'azione completa, cioè abbiamo sottratto acqua da un lato e abbiamo riscaldato per tanto tempo, cotto per tanto tempo, così da impedire, da uccidere le forme viventi che vi erano all'interno. Però attenzione, esiste una possibilità di ricontaminazione, e cioè se noi abbiamo cotto un alimento, se noi abbiamo salato o zuccherato, abbiamo di fatti, tra virgolette, messo le condizioni per sterilizzarlo, per inattivare i batteri. Però lo stesso alimento diventa pericoloso se ha la possibilità di ricontaminarsi e quindi una conserva di questo tipo lasciata scoperta. Cosa fa? si può ricontaminare perché ci può cadere qualcosa, oppure il vento può farci portare dei batteri del pulviscolo che c'è in aria e quindi far modo che lì ci cadano, ma soprattutto può anche richiamare acqua, l'umidità ambiente. Quindi abbiamo da un lato sottratto prima acqua, però nell'ambiente l'umidità c'è e quindi richiama acqua, e quindi almeno negli strati superficiali ritorniamo nelle condizioni iniziali. Quindi se aggiungiamo questo alla possibilità di ricontaminazione batterica, ritorniamo nelle condizioni tali
di
prima. Tant'è vero che spesso gli alimenti si ammuffiscono sulla superficie.
Allora, sì, si potrebbero dire tantissime cose. Infatti noi abbiamo pregato il dottor Montagna, che è venuto insieme anche al collega Totaro, la 91, di venire più volte da noi, perché la materia è veramente amplissima. Anche perché vi siete accorti dalla passione con cui il dottor Montagna parla che c'è veramente una grande competenza, ma anche un amore per la conservazione, perché il dottor Montagna è anche, come dice lui, un pasticcione in cucina.
Sì.
E allora ci vuole raccontare qualcosa di queste sue avventure culinarie?
Sì. Il termine pasticcione me l'hanno affibbiato le mie figlie, perché di fatti io faccio ciambotti in casa, loro dicono. Di fatti è un hobby che deriva dalla conoscenza certe pratiche, appunto, di conservazione, e che poi diventa un modo per, appunto, un hobby, un modo per preparare qualcosa e per dividerlo poi con gli amici. L'esempio classico è quello dei pomodori secchi, no? Chi di noi non conosce i pomodori secchi? Fanno parte della nostra tradizione alimentare. Certo, la preparazione è delicata, comporta rischi, e di conseguenza nella preparazione uno cerca di, almeno il sottoscritto cerca di considerare, di ricordarsi quelle nozioni che in qualche modo costituiscono parte del proprio lavoro. C'è sempre il rischio però che l'incidente avvenga, perché comunque una preparazione casalinga, una preparazione artigianale, per quanto possa essere tale, non è mai una preparazione industriale. E spesso io dico, a volte è meglio un sano prodotto industriale che non una preparazione artigianale, una preparazione casalinga, che anche se fatta con certi accorgimenti o certe preoccupazioni, comunque è una qualcosa fatta in maniera estemporanea, che non ci permette mai di controllare tutti i possibili rischi del sistema.
Benissimo, allora vediamo se Anna Maria vuole chiedere qualche altra cosa. Io una cosa mi lamento, ma chiaramente non dipende dal dottor Montagni, il fatto che quando noi sentiamo che da accertamenti fatti un determinato prodotto è stato trovato, diciamo, non correttamente realizzato, noi non sappiamo dove è successo il fatto, non ci vengono dati gli strumenti per sapere se in quel caseificio, in quel panificio, eccetera, è bene non tornare più. Questo purtroppo è il problema del consumatore. C'è la privacy sicuramente, però voglio dire, anche diritto alla salute avrebbe bisogno di qualche informazione in più.
No, ma ormai da alcuni anni a questa parte il sistema funziona in questa maniera, cioè il produttore è il primo responsabile, l'unico responsabile della propria produzione, e ha l'obbligo di mettere in atto tutta una serie di conoscenze o di attività tali da scongiurare i pericoli. Il sistema pubblico interviene tramite il Dipartimento di Prevenzione delle ASL con la verifica a campione, cioè ogni anno le regioni producono un piano regionale di controllo alimenti, tanto in campo vegetale quanto in campo animale, che devono poi essere applicati dagli organi, dagli organismi pubblici, in questo caso dal servizio del dipartimento che afferisce al servizio di dipartimento di prevenzione della ASL, o in maniera diversa ai carabinieri del NAS. Quindi loro agiscono secondo un programma, in assenza in questo caso di particolari indicazioni, salvo appunto i casi in cui venga segnalato un'intossicazione alimentare, oppure se nel corso di un'attività ispettiva e vengano fuori delle situazioni di non conformità. chiaramente l'opinione pubblica non può essere informata, sono attività d'ufficio che loro seguiranno la normale pratica d'ufficio, che può concludersi o con delle sanzioni o con dei richiami scritti o addirittura, nei casi dove ci siano le condizioni, con un rinvio alla tribunale penale, perché dei rischi, delle responsabilità, delle problematiche afferiscono ancora in Italia all'ambito penale. Chiaramente l'opinione pubblica di queste cose potrebbe non sapere nulla, perché non rientra nelle cose che debbono essere comunque divulgate, salvo poi le notizie che i giornali poi riescono a carpire o a tirar fuori nel corso delle loro attività. Ma questo, se vuole, è anche giusto, perché delle informazioni devono essere gestite in maniera corretta, sapendo di quel che si parla, e quindi non è giusto dare all'untore spesso quando magari le responsabilità non afferiscono al presunto untore, come si suol dire. Quindi sono comunque informazioni un po' delicate che vanno gestite.
Benissimo, adesso passo la parola a Anna Maria per le ultime, notizie. Sì.
Vorrei fare forse un'altra domanda, mi è venuta in mente. Noi conserviamo gli alimenti quotidiani, giornalieri, che usiamo giornalmente nel frigorifero. Ecco, dobbiamo avere una cura particolare anche per questo oggetto che oramai è in tutte le case, questo, il frigorifero. E chiedo a lei se ci sono anche problemi nella conservazione della carne, per esempio nel frigorifero, della frutta o della verdura.
Certo, grazie, anzi la ringrazio per la domanda, perché l'igiene in casa è forse una delle prime cose che bisogna conoscere. Di là partono spesso tante patologie che in maniera anche inappropriata vengono attribuite all'alimento che è stato acquistato. A noi è capitato nel corso, ad esempio, della nostra esperienza di mobilitarci, di capire su problematiche vissute, ad esempio a seguito dell'acquisto di carne di pollo oppure di bovino acquistata al supermercato, e che a distanza di 12 ore oppure 24, cioè di 1-2 giorni, hanno determinato o hanno evidenziato delle problematiche sanitarie, tipo la presenza di mosche, di larve di mosche o altre situazioni. Dalla chiacchierata poi fatta con l'acquirente del prodotto alimentare si scopre che questi prodotti sono stati tranquillamente presi nell'esercizio commerciale, però conservati in macchina oppure al di fuori del frigorifero per tante ore e poi portati in casa. È chiaro che il vuoto, l'interruzione della catena del freddo che si è avuto dal momento dell'acquisto alla conservazione un po' in casa è una delle principali, può essere una delle principali cause che poi ha determinato l'alterazione del prodotto. Ma anche il frigorifero stesso. Il frigorifero stesso è un elemento delicatissimo, sia perché dobbiamo tenere presente i frigoriferi domestici hanno temperature che, quando va bene, oscillano tra i 5, i 7, 8, 9 gradi, a condizione che non vengano normalmente spessissimo aperti, a condizione che vengano tenuti puliti, o comunque non puliti, che le guarnizioni siano funzionanti, e che difatti ci danno una sensazione di freschezza, ma non è un freddo tale da impedire una significativa crescita batterica. In più il frigorifero ha una sua ragion d'essere, perché nella conservazione, però se noi ci mettiamo del nostro, e cioè non assicuriamo la copertura dei piatti che vi ci mettiamo, tanto cotti quanto contenenti alimenti crudi, noi stessi in quel frigorifero possiamo inquinarli. E cioè se noi, come si diceva prima, mettiamo una bistecca bella cruda comprata dal macellaio, la conserviamo lì, al di sopra di esso ci mettiamo magari qualcosa che fa cadere accidentalmente qualche particella, qualche goccia nel piatto, e tipo la busta di verdure comprate, oppure ecco questa busta di verdura quante volte la si poggia per terra prima di riporla nel frigorifero. Quindi quell'involucro è assolutamente sporco, porta con sé tanti microrganismi che noi in maniera assolutamente spesso superficiale poniamo nel nostro frigorifero. Però in quel frigorifero sempre ci va di tutto, ci vanno anche materie particolarmente ricche, tipo la carne, tipo le creme, i dolci, i batteri che abbiamo noi stessi introdotti con la busta, la famosa busta, ma l'esempio è la busta, stanno ancora lì, perché nel frigorifero quei batteri stessi si conservano, non vengono uccisi. Ecco perché l'igiene del frigorifero è fondamentale. O anche l'utilizzo delle stoviglie in casa è fondamentale. Le carni, sappiamo per loro definizione, spesso, ma non solo le carni, sono veicoli di batteri, cioè sono sempre veicoli di batteri, ma possono essere veicoli anche di batteri pericolosi. Quando le stiamo manipolando, quando le stiamo preparando, usiamo le mani, usiamo le posate, quando sono crude ancora queste preparazioni alimentari. Queste mani cosa toccano? Vanno a toccare poi i rubinetti, vanno a toccare altre stoviglie, altri piatti. Quindi con le nostre stesse mani noi trasferiamo i batteri indesiderati che erano presenti in questi alimenti, perché come abbiamo detto all'inizio i batteri ci sono dappertutto, spesso, anzi noi viviamo grazie ai batteri, però ci sono anche quelli cattivi. Quindi l'igiene in casa, quando prepariamo i nostri alimenti dobbiamo ricordarci di avere la massima attenzione, lavarci le mani spesso per evitare le ricontaminazioni pericolosissime dal crudo al cotto. Questo.
Bene, la ringrazio, è stata esauriente questa risposta e ci stimola senz'altro a invitarla per il prossimo anno
nella
nostra università, perché ci possa illustrare ancora meglio e possa consigliare tutti noi su come dobbiamo agire in casa. E ricordiamo innanzitutto che lavarsi le mani, anzi molto spesso, non è solo per gli alimenti ma per tutta la nostra vita quotidiana che è importante.
Difatti si sa che nella trasmissione dell'influenza la via principale di trasmissione sono le mani, le mani, quindi le strette di mani che poi si danno, oppure le mani anche che toccano in giro e che poi vengono rifatte.
Bene, a tale proposito, proprio oggi pomeriggio noi avremo ospite la dottoressa Caputo, che ci parlerà appunto di educazione sanitaria e prevenzione, e penso che questo argomento continuerà anche nel pomeriggio. Poi domani pomeriggio sarò presente io in biblioteca, sempre alle 5, alle 17 in pratica, per parlarvi di musicoterapia, quindi facciamo un po' di terapia musicale. Invece il 26, giovedì, alle 17 sempre in biblioteca avremo il professor Innocente Candela, che ci parlerà degli ostacoli quale motore di sviluppo della matematica. Penso che sarà una cosa veramente interessante. E poi il 27 sempre alle ore 17 in biblioteca ritorna il nostro amatissimo professor Luigi Coletta, che ci parlerà dell'attualità dei classici
di Orazio, anche, nello specifico.
Anche una cosa interessantissima, dice la nostra presidente, dello specifico di Orazio. Bene, nient'altro da aggiungere per oggi. Vi saluto, vi salutiamo tutti.
E grazie, grazie, grazie dottor Montagna. Abbiamo avuto anche un pubblico in sala. una figliola. Speriamo che altri figli nostri siano in giro per il mondo ad ascoltarci. Buona settimana.
Buona giornata. Grazie a voi.
M'hai detto vieni su da me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me? Saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è, ma cosa hai messo? sai messo nel caffè.